su quel muro che c'è nella superstrada dove c'è la Henri Martin, mi ricordo che c'era scritto sopportatemi. Ecco, io scrivo adesso, sopportatemi un attimo. Mi aveva colpito quella sopportatemi. Ora, è una delle pagine del Vangelo che io ritengo illuminante e venerabile. Cioè, mi confido che è uno dei passaggi che amo molto per questa, come dire, gioiosa umanità nel cui segno si inizia l'attività pubblica di Gesù. Giovanni ci racconta questa anticipazione del tempo di Gesù, operata dalla sua, così, sul suggerimento, diciamo, della madre: guarda che non hanno più vino. E sono andato a spulciare un pochino e attorno a questo fatto c'è ancora tanta discussione per l'interpretazione del segno e così via. Comunque, Cana è vicinissimo, c'è qualche chilometro di distanza dalla Galilea, quindi da Nazareth. Il matrimonio durava, anche qui i numeri sono simbolici, per le vergini venivano fatti 7 giorni di festa, per le vedove 3 giorni. Cioè, sono tutti giorni, sono tutti numeri, ripeto, simbolici. Gesù, erano invitati tutti, tutti potevano partecipare, ognuno che voleva. C'era proprio la grande festa, la grande riunione. E anche Gesù, con i suoi discepoli, è invitato. Se guardo al testo, c'è qualcosa che trovo significativo e bello per questo primo miracolo. Ed è un miracolo non necessario. Non necessario per un bene in più in una festa nuziale. Cosa voglio dire? Che è diversa la situazione del miracolo quando restituisce il figlio morto a una madre che piange. È diverso quando tende la mano a sollevare il paralitico perché cammini e abbia la gioia, la soddisfazione di camminare. È diverso toccare gli occhi perché possono vedere il mondo. È diverso del lebbroso che riprende non appena a godere della sua guarigione, ma anche del suo inserimento sociale. Questo invece è un miracolo che riguarda una gioia non necessaria. Tenetelo presente questo perché poi ci ritorno. Non c'è di mezzo un dolore inconsolato, qualcosa di tragico, no? Allora faccio 2 considerazioni. La prima è che questo può dirci molto sulle intenzioni di Dio. Dio ama la gioia, ah, che bella frase, e ci è difficile dirlo considerando, vabbè, le tragedie, le sventure, i dolori, le violenze, i limiti che abbiamo, di cui le cronache parlano anche oggi, però ci sollecitano a non chinare il capo, ma a capire, riflettere e non spegnere il desiderio di guardare oltre il confine, di guardare in alto. Quindi non rassegnarsi. Cioè non dire che il cielo è vuoto. O chiedermi se Dio è indifferente. Una delle pagine più belle scritte da Etil Lesum, il suo diario, il campo di concentramento, prima di essere giustiziata, diceva: non mi chiedo se Dio c'è o non c'è. Poi diremo perché. Comunque ci aiuta a capire le intenzioni di Dio. Anche la pagina del profeta Isaia, stupenda, inizia così: per amore di Gerusalemme non mi darò pace. Dio che non può smettere di, è necessitato a amare Dio. Gerusalemme che è il simbolo di tutta l'umanità, non a caso oggi è una città nella quale si scannano un po' le varie etnie. Dio dice: non mi darò pace per Gerusalemme finché la giustizia e la sua bellezza non sorgono come una stella e finché la sua salvezza, cioè il suo riscatto, il suo alzare il capo, non risplenda come una lampada nella notte. Quindi il disegno di Dio, l'intenzione, è di dare vita, di dare gioia. Non il Dio nemico, non il Dio giustiziere, non il Dio castighi, il Dio col dito puntato. Semmai siamo noi che lo abbandoniamo e ci castighiamo, ci fustighiamo, diventiamo privi di strumenti e quindi freddi calcolatori. Mi preme la seconda considerazione, che è legata molto alla dinamica del miracolo. Viene sollecitata questa considerazione dall'episodio evangelico, dentro in quella parola chiave che permette di entrare un pochino nelle stanze. È la parola gratuità, è la parola grazie. E qui provo a... La vita umana non sarebbe possibile se non ci fossero atti interamente gratuiti. Quindi vivere è un atto gratuito. La riflessione tra le tante che si possono fare attorno a questi temi così. Il rivelarsi di Dio, il manifestarsi del senso della vita, rassomiglia, e la Bibbia è piena di queste immagini, assomiglia all'amore di uno sposo e una sposa. Si può vivere anche senza amore, ma probabilmente si vive male. Si può anche dire: ma chi lo sa se lo amo davvero, se la amo davvero, se li amo davvero. Questo un po' paradossalmente, per dire che l'amore è gratuito. Non fa calcoli. Non può essere precostituito. Non c'è nessun argomento che, partendo da un uomo a una donna, li costringa a dire che essi devono amare. la libertà dell'amore, la gratuità dell'amore. Del resto, per quel poco, ma voi siete più sicuramente più esperti, tutti coloro che hanno avuto e hanno esperienza dell'amore sanno come i legami, i rapporti, le comunicazioni di amore molte volte sono nati da situazioni d'occasione che poi diventano interessamento, diventano stabili, assumono un significato. Tuttavia, i gesti gratuiti diventano necessari. Adesso dico una cosa un po', penso di non scandalizzare, semmai di sollecitare a pensare. L'espressione che uso è forte. Non è necessario che l'uomo ami Dio, mentre è necessario che Dio ami l'uomo. Gratuità della promessa, fedeltà alla promessa. Che cosa mi fa dire questo? Questo Dio che ama l'uomo prende la creatura anche là dove anche c'è solo un rantolo di vita. C'è un amore che ci circonda, c'è un amore che ci avvolge, anche nelle vicende quotidiane, anche nelle occasioni. Nella vita del credente ciò che conta è sapere che Dio ama. Quindi per l'uomo che conta è lasciarsi amare. Questa è l'espressione della nostra gratuità. Se Dio necessariamente ama e io mi sento amato, se mi lascio amare, questa è la gratuità. È complicato un po', no? Vabbè. Chiudo dicendo che il gesto di Gesù Cristo a Cana è proprio indicatore di questa gratuità, cioè la nostra libertà di poter dire grazie.